C'è un bambino che sale i gradini di San Siro. Il ricordo è nitido nella nebbia della Milano dei primi anni 70, che non ti faceva vedere da qua a là. Un uomo lo tiene per mano, poi d'un tratto, gli ultimi cinque li fai da solo, ma io sono qui dietro. Quello che scopre quando arriva in cima sono i colori mai visti in TV: il verde del prato, il rosso e il nero delle divise di una squadra, il nero e l'azzurro di quell'altra. Avevo 8 anni, dice Renato. Sergio Selle, interista sfegatato, ne avrà avuti 45. Ogni venerdì veniva a prendermi e mi portava a giocare la schedina. Lui metteva i soldi, io annerivo i cerchi. Quel giorno mi fece il regalo più bello, mi portò a vedere il derby. Vado ancora a ringraziarlo nel cimitero di Tisera. Il 30 maggio Renato, che secondo la madre avrebbe detto prima Milan che mamma, ha compiuto 57 anni e vorrebbe essere lui ad accompagnare Victor, uno dei bambini di cui esibisce i disegni e gli scritti dietro la cassa del negozio, a vedere il derby della Madonnina, anche perché, sottolinea, un milanista in una famiglia di Juventini se lo meriterebbe proprio. I generosi avvertono il desiderio di restituire quello che hanno ricevuto in dono. Renato Orzetti, panettiere e titolare del panificio e negozio di alimentari a Rivamonte, che gestisce con i figli Samuel ed Eric, lo fa da 37 anni. Da tanto, infatti, allena le squadre di calcio giovanili, Belluno, Feltre, Pizzocco, Rappresentativa, ma soprattutto a Gordina, casa sua. È uno dei molti allenatori che dedicano il loro tempo in ballata alla crescita sportiva e all'educazione di generazioni di ragazze e ragazze. Non è stato semplice coniugare l'impegno nel panificio e in famiglia con quello sul campo, ma l'amore per il calcio lo ha reso possibile, anche perché quando si fa qualcosa che riempie umanamente, si riesce a trovargli spazio e se manca, si avverte un vuoto. Nelle quasi 3 ore di chiacchierata non parla quasi mai di risultati, se non dell'ultimo scudetto del Milan, ma di persone, grandi e piccole, morte e cresciute, che gli passano davanti come fosse ieri. Avrei un po' di gente da ringraziare, premette. In primis i miei genitori, che mi hanno dato una vita piacevole e mi hanno lasciato un lavoro. All'inizio, racconta, preferivo stare in negozio che nel forno. Oggi invece è il contrario. D'altronde, a me manca la generazione di quelle e di quelli che appena aprivi venivano a prendere il pane e che se non li vedevi eri in pensiero. Mi è capitato ancora di andare a casa loro a verificare che fosse tutto a posto. Oggi vado a trovarli in cimitero. La Lisetta, la Aneta, il Dino che, da quella volta che ho dato da bere alle suore che era andato in seminario, era rimasto il reverendo. Il Paulinette, che la prima cosa che faceva la mattina del primo giorno del mese era venire a saldare il conto con la pensione del mese precedente. Non abbiamo mai avuto un dubbio sulla correttezza e l'onestà della nostra gente. Credo che sia stato un dare e un avere reciproco. Oggi ad Eric e Samuel, nelle nostre discussioni sul futuro dell'attività, dico che non si può fare il conto delle ore e dei soldi nello svolgere questo mestiere, che la ricchezza è una cosa relativa e che dietro questo lavoro c'è altro. Oltre, invece, o forse prima, c'è il calcio. In questo mio lungo percorso, esordisce, il mio compaesano Angelo Zanin c'è sempre stato. La prima volta era sul colle, sopra il campo sportivo di Rivamonte, dove noi ragazzi stavamo giocando. Mi chiama e mi chiede: Tesarello bel, duga al torneo Gordino? Ti piacerebbe giocare il torneo Gordino? Certo, gli rispondo. Qualche anno dopo lo ritrovo al Bar Molin. Avevo smesso col Fioribarp perché avevo avuto vari infortuni, o facevo l'allenatore o l'arbitro. Visto che lui era nel giro, gli ho domandato se c'era la possibilità di allenare. Il giorno dopo mi chiama e mi dice ancora: Tesarello bel, allena la Gordina al trofeo Bianchetto? Come no? Da allora Renato non ha più smesso, nonostante le perplessità di fronte a quel numero di presenze in nazionale richiesto al corso di allenatori nel 1994. Allenare continua assai egebel, complici anche una serie di incontri con dirigenti e allenatori con la passione nel cuore e il cuore in mano, a partire dall'indimenticato presidente Enrico Pizzoni. È stata una figura determinante per me e per l'intero movimento calcistico a Gordino, dice Renato. Ci aveva detto di tirare su un po' di ragazzi e andammo a fare un amichevole al MAS convinti di prenderne 10. Vincemmo 4-3 e, nel 90-91, ci iscrivemmo per la prima volta al campionato provinciale. Qualche anno dopo, Ne vincerà due con un gran bel gruppo di ragazzi e genitori, dice, e con due accompagnatori come Silvano Mosca e Marino Maschio, e approderà alla guida della prima squadra, rischiando una storica promozione in prima categoria. Poi ricorda Pietro Urpi, i compianti Angelo De Pra e Paolo Murer, Cosmo Forcella che mi dà ancora la possibilità di allenare, Pier Giorgio De Bastiani, Flavio Tormen che guidava il pulmino e che elogiava la partita nel pantano di Domegge di Manuel Gambe di Sedano, uno dei tanti giovani allenati. È vero, come dice Renato, che si va sempre in campo per vincere e non per perdere, che bisogna imparare ad accettare la sconfitta, ma poi quello che resta, quando le classifiche vanno in archivio, sono i momenti, le risate, anche le tristezze. Dopo 30 anni, spiega, trovi tutti questi ragazzi e ti tirano fuori l'aneddoto. Forse era la prima volta che portavo la lavagnetta in spogliatoio e avevo scritto il numero 11 sulla sinistra a ridosso della linea di metà campo, raccomandando all'ala di tenere la posizione. Al fischio d'inizio, il nostro guardialine gli dice di muoversi. Lui ribatte, Orzetti mi ha detto di stare qui e io sto qui. O ancora, ricordo la camicia che Michele indossava sempre sotto la maglia. Luca che si ruppe un dito del piede giocando a Monopoli, o Sara, una delle giocatrici del voltago femminile che ho la fortuna di allenare, a cui dovevo ricordare chi erano le compagne e chi le avversarie, o la mamma di David, morta troppo presto. Io devo dire grazie a tutti i boce che ho incontrato in questi anni, uno sguardo, una parola, un gol, un insegnamento. Da tutti ho ricevuto qualcosa, ho voluto bene a tutti. In alcuni casi Orzetti si è portato a casa delle vere lezioni. A Feltre urlano dalle tribune dopo un fallo, dice, spacca le gambe. Il secondo portiere, che si stava riscaldando, viene in panchina. Mister, quello lì è mio padre e mi vergogno. Un'altra volta ho sostituito un ragazzo appena inserito perché ascoltava quello che gli diceva il padre e non me. Gli ho spiegato perché lo cambiavo, riservando un brutto epiteto al genitore. Il ragazzo mi ha ricordato che potevo sostituirlo quando volevo, ma che suo padre quell'insulto non lo meritava. Noi adulti avevamo sbagliato entrambi. Di crescere, d'altronde, non si finisce mai, e nemmeno di prepararsi a nuove sfide, anche perché, come dice lui, il pane che mi è riuscito buono oggi, devo farlo buono anche domani. Smetterò di allenare quando non sarò più in grado di interagire con il gruppo che ho di fronte, conclude Orzetti. Per il mio futuro, però, ho tre progetti. Il primo è andare a Limana, dove ho i parenti, quando sarò in pensione. Il secondo è fare il panificatore stagionale in Spagna o in Portogallo. Il terzo è come un sogno di un bambino e non lo scrivi. Per Radio Più, Gianni Santomaso.